E adesso abbiamo il piacere di ritrovare qui su Radio Firenze Viola chi ieri per Radio Rai ha raccontato la partita tra Roma e Fiorentina, un amico di Radio Firenze Viola, un esperto di calcio italiano e non solo, e quindi io do il buongiorno a Francesco Repice e lo ringrazio.
Buongiorno, buongiorno, grazie per i complimenti.
Vabbè, sono doverosi e dovuti. Francesco, la prima domanda è su... che tipo di partita hai visto ieri? Perché la sensazione è che, al di là dell'espulsione che ha cambiato un po' tutto, è che sia Roma che Fiorentina non abbiano espresso proprio un gioco scintillante, possiamo dirlo.
Sì, però sapete come la penso del gioco, anche chi se ne frega.
Vero.
Poi bisogna vincere le partite, poi il resto, sai, è fuffa. Sono tutte filosofie. Però, ripeto, il problema è magari riuscire a vincere partite in determinate condizioni, perché voglio dire sì, al di là è al di là, però, del fatto che per tu dal 25esimo primo tempo giochi in 10 e non è un tanto un al di là,
è vero,
è una cosa piuttosto difficile e complicata, specie se poi sei costretto a rinunciare all'unica punta di fatto che ti ritrovi in campo, quindi sono costretto a palleggiare sì nella metà campo della Roma, ma senza trovare sbocchi offensivi, perché non hai un attaccante appunto in grado di magari fare a sportellate con le difese avversarie spalle alla porta e di consentire gli inserimenti dei centrocampisti o degli esterni che arrivano, perché la Roma ha concesso campo alla Fiorentina, ma la Fiorentina a quel punto non sapeva che farsene di quel pallone. Perché che se ne dica, per me il centravanti non è mai lo spazio, il centravanti è il centravanti, e il centravanti spesso è la differenza del mondo.
Però prima Francesco volevo chiederti un commento su Dodò, perché come potrai immaginare qui a Firenze già da ieri sera, ma continuando stamattina, il processo tra virgolette viene fatto a quello che veniva raccontato, no? Come il potenziale crack di questa squadra, e il crack l'ha fatto però quasi più in campo con le prestazioni,
al contrario
insomma, cioè, non so dal vivo anche come hai giudicato l'espulsione di Dodò, no, però francamente si fa fatica anche a dare colpi all'arbitro, nel senso che sia stato forse un po' severo, però Dodò troppo ingenuo.
Sì, insomma, il primo fallo è plateale, perché insomma trattiene per il braccio Zaleski, che se n'è andato. E il secondo fallo, lui quando capisce di non poter arrivare sul pallone deve evitare quella scivolata col piede a martello, altrimenti succede che anche, voglio dire, se non l'avesse preso, e se Zaleski fosse stato un ragazzo, anzi un giocatore esperto, smaliziato, e comunque sarebbe saltato per aria e l'avrebbe fatto morire la seconda volta. Il problema è che l'ha pure preso, per cui come fai a non estrarre il cartellino giallo? È normale. Purtroppo questo è il problema che si pone quando tanti giocatori bravi, e sicuramente il giocatore bravissimo Dodò, arrivano in Italia convinti di poter fare quello che potrebbero per esempio fare in Premier, e non funziona così. Perché in Italia purtroppo il calcio è una materia complicata quando è applicata all'interno del campo. Cioè è difficile giocare in Italia, nel campionato italiano. Anche un grandissimo attaccante in Italia fa fatica, farebbe fatica. Così come un terzino che è abituato, non so, abbastanza allegramente a perdere metri in avanti, tanto sa che c'è qualcuno che lo copre, o magari a lasciarsi andare un dribbling, un'uscita col pallone, così come è capitato nell'occasione del primo cartellino giallo. Questo in Italia non lo puoi fare, perché in Italia magari sarà meno tecnico, meno spettacolare, il pallone meno così veloce, meno intenso, però i giocatori sono molto attenti agli errori altrui e gli allenatori costruiscono le partite sulle virtù o sui vizi delle squadre altrui, ed ecco quello che succede. Questo ancora Dodò non lo ha capito, ecco, diciamo così.
Però Francesco, mi collego anche a un messaggio di un ascoltatore arrivato ora al 348-7513-933, che segnala come a Firenze, ma mi viene da dire non solo a Firenze, in Italia i brasiliani in particolare ci mettono tanto tempo per ingranare. Basta, noi Pedro l'abbiamo rispedito direttamente al Flamengo, c'è Cabral che al di là degli infortuni ancora deve convincere, Dodò uguale, ma in passato di esempi ce ne sono veramente tanti. Ti chiedo, la sensazione è che Dodò vada aspettato, oppure che non ci sia niente a fare? Perché noi l'anno scorso avevamo un certo Alvaro Odriozola che era stato assente per infortunio, che però era arrivato e pronti via, era stato decisivo da subito.
Sì, però se ci sono degli esempi negativi, ora non mi devo certamente sforzare a trovare quelli positivi. Cioè ci sono degli esempi negativi di giocatori brasiliani, non mi devo nemmeno sforzare, cioè in quel ruolo lì faccio un esempio, Cafu, per dire, o dall'altra parte Roberto Carlos, cioè la verità è che purtroppo, come dice José Mourinho, la differenza la fa sempre la qualità. Ora bisogna intendersi bene su chi è Dodò. Ne sono passati tanti in giro per l'Italia, hai ragione, di questi calciatori, di questi terzini, di questi mediani, di queste punte che sembravano dover fare veramente l'inferno in Italia e che poi invece sono rivelati, non dico dei flop, ma comunque dei calciatori che non hanno mantenuto le aspettative.
Il timore è quello.
È ovvio che devi però fermarti, non è che puoi dilapidare un patrimonio così, bisogna lì, è il lavoro dell'allenatore da tutti i punti di vista che diventa importante, anche dal punto di vista finanziario, economico, perché comunque il giocatore è stato fatto un investimento.
Eh sì, grosso. E tra l'altro, Francesco, insomma, anticipavi anche tu un altro dei temi e volevo analizzare con te, cioè quello dell'allenatore. In una partita come quella di ieri sera e in generale in una stagione della Fiorentina che sta scivolando lentamente verso la mediocrità, la definirei così, Italiano, secondo te, che colpe, che quantità, che percentuale di colpe ha?
Io credo che l'allenatore incida al massimo per il 10% in una squadra, in una stagione. E questa è la mia convinzione, perché io sono di quelli che pensano che quelli che contano sono i giocatori. Io non mi faccio molte illusioni, non me le faccio, voglio dire, in giro per l'Europa, non me le faccio in Italia, eccetera. E, io credo che nell'ultima partita di campionato, in particolare, avesse mostrato una Fiorentina piuttosto diversa rispetto alle precedenti, giusto? Ma che aveva portato a casa 3 punti.
A quale partita ti riferisci? Scorso campionato?
No. Con la partita col Sassuolo.
Sì.
La partita col Sassuolo non è stata una partita brillantissima, così come c'era, o meno nelle intenzioni, così come nelle intenzioni sempre della Fiorentina.
No, certo.
Poi però la Fiorentina ha vinto 2-1, cioè sono 3 punti in classifica, cioè, che diciamo che è la cosa che ha più importanza.
Sì.
E, quindi io credo che magari certe convinzioni potrebbero essere riviste. Vedete, è molto questa dicotomia, no? Questa cosa in campo, questa cosa in Italia, questo confronto tra i giochisti e i risultatisti, a me sembra abbastanza ridicolo. Io credo che quando le cose non funzionano in una certa maniera, magari cambi. E non credo nemmeno, così come si dice per i calciatori, che per esempio io non condivido il fatto che quello è un giocatore, un difensore da linea 3. Cioè, un giocatore di Serie A, un difensore in Serie A, non può giocare una linea 4? Cioè, ma che roba, di che stiamo parlando? Come sono sicuro, e quindi il discorso lo sovrappongo anche agli allenatori, che sono convinto che non esistano allenatori che facciano quel tipo di gioco e basta, o che abbiano quel tipo di credo e basta. Possono cambiare se allenano in Serie A, possono rendersi conto che magari quel modo di giocare in questo momento specifico, storico, non porta punti e devono e possono e devono cambiare, perché sono allenatori di Serie A e devono conoscere tanti modi, tanti atteggiamenti per stare in campo, al di là delle convinzioni. Io non credo che a Mourinho faccia piacere giocare in questa maniera, perché non è scintillante, non è brillante, non è spettacolare, però lui dice: io ho quello che ho in questo momento e adesso, prima che arrivi un altro dei giocatori, prima che per esempio recuperi Wijnaldum e magari arrivi un altro centrocampista, io in questo momento devo fare i punti, e la Roma è in zona Champions, cioè è a 4 punti al secondo posto.
No, senza dubbio. Francesco, volevo chiedere anche una cosa su Iconé, perché sì, lui è una, mentre su Jovic si può fare ancora un discorso da dire, anche se ieri l'atteggiamento e in generale l'atteggiamento fa un po' storcere il naso, però è anche vero che su di lui un discorso sul tempo si può fare. Qui da 5 mesi non parla ancora bene la lingua, un attaccante, lo dicevamo anche all'inizio, no? Fa veramente grande fatica, fanno sempre grande fatica in Italia. Iconé invece è da più di un anno qui, e francamente ieri, quando soprattutto la squadra va in difficoltà, è lui che, lo abbiamo detto più volte, ha fatto la Champions, ha vinto un campionato con Lille, insomma uno step in più lo deve fare, no?
È un giocatore di categoria superiore, come tecnicamente parlando,
però
è un giocatore che ha bisogno di spazio.
E
questa è la mia impressione, è un giocatore che deve andare in velocità dritto per dritto e ha bisogno di uno che gli metta una palla in quei corridoi là, magari all'interno del difensore, lui passa all'esterno e prende la palla più avanti. Però lì ci vogliono piedi buoni e bisogna, come dire, avere la capacità di farlo. O se no è uno che deve andare in 25-30 metri di spazio e lì diventa devastante. Questa è la mia impressione. Perché sullo stretto lui ha il primo dribbling, ma sulla doppia rimarcatura cede, cioè non lo regge assolutamente. E non è Kvaratskhelia, che comunque già sul primo dribbling prende 4 metri, 5 metri anche al tentativo di raddoppio di marcatura dell'avversario, saltato il primo uomo. E questa è la mia impressione. Per quello che riguarda Jovic, magari la lingua la parla bene, però quando vuole dire, diciamo, delle cose si fa capire bene. Quindi io, insomma, quelle frasi pronunciate qualche mese fa, sinceramente, son difficili da digerire, eh? Poi le retromarce sono ancora, per come dire, la toppa è ancora peggio del buco. Però insomma, Firenze non è Firenze è una grande città, è una capitale del mondo, per cui starei attento a dire certe frasi, ecco. Insomma, e poi è chiaro che è difficile farle dimenticare ed è difficile assorbire tutte le critiche che ti sono piovute addosso e far vedere quello che vali. Questa è la mia impressione, la mia opinione.
Sì, soprattutto se poi appunto non riesci neanche a mostrarlo. Ho ancora due domande, Francesco. La prima è su Amrabat, perché ci eravamo sentiti tra l'altro qualche mese fa in Qatar, no? Perché avevi anche avuto modo di seguirlo lì direttamente dalla rassegna in ridata. Ieri si è rivisto sprazzi del giocatore che poi aveva entusiasmato al mondiale?
Nemmeno tanti sprazzi. Io penso che si sia rivisto 90 e più minuti veri. Cioè è lui lì che ha tenuto la baracca in piedi. Io sinceramente credo che i complimenti di Mourinho alla fine dell'italiano, e soprattutto ha detto a certi giocatori che sono veramente di livello altissimo, perché questo ha detto in conferenza stampa, riferendosi ai giocatori della Fiorentina. Io credo che il bersaglio di questi complimenti fosse Amrabat. Perché anche ieri ha dimostrato che questo è arrivato qui come un interdetto, sì, ma sa fare interdizio. No, non mi pare solo quello. Non mi sembra sinceramente solo quello. Mi sembra tante altre cose. Lui adesso è costretto a portare tanto la palla, ma se trova una squadra dove può andare a due tocchi con i compagni di reparto, ragazzi, questa è tanta roba per come la vedo io. Poi ognuno...
Ognuno la vede come gli pare.
Sì, esatto.
No, tra l'altro citavi le dichiarazioni di Italiano, Amrabat ci fa arrivare al tema finale che Francesco potrà immaginare qui.
Le dichiarazioni di Gio Barone.
Esattamente, sia su Amrabat che Nico
tutti,
Gonzales
hanno
rassicurato, perché insomma c'è chi si interroga anche qui a Firenze sui diversi termini, cioè dire che non sono in vendita non vuol dire non sono incedibili, che sono incedibili,
no,
scusa.
Vuol
dire che comunque in questo momento la Fiorentina non guarda una loro vendita.
Io, allora, guardate ragazzi, allora, la notizia è di ieri. Mudrik, ora, io lo conoscevo,
sì, 100
perché l'ho visto un paio di volte, però obiettivamente 100 milioni, io capisco tutto, per carità, che quando si parla di premio bisogna stare attenti perché pare di entrare in un santuario, per me non è così, è esattamente il contrario, però io non... cioè 100 milioni, Mudrik, non l'ho visto al campionato del mondo io Mudrik, Io ho visto Amrabat, è arrivato quarto al mondiale col Marocco e ho visto quello che ha fatto. Ora al Chelsea sapranno tanto di calcio, a giudicare dalla classifica non mi sembra moltissimo, però insomma, però è lo spagnolo lì, terzino sinistro, che siccome non mi ricordo mai esattamente come si pronuncia il nome, ho paura di essere irridente, quindi non lo dico, è 67 milioni. João Félix, un prestito fino a giugno, 11 milioni. Vanno a prendere questo qua che è giocato nello Shakhtar Donetsk, cioè in un campionato dove giocano lo Shakhtar Donetsk contro lo Shakhtar Donetsk e qualche volta la Dinamo Kiev. 100 milioni. Ma sì, sì.
La domanda è questa, cioè se spendo 100 milioni per
arriva quello col se arriva quello col valigione, però ragazzi, io sì, è vero che il calcio che il calcio è cambiato e noi dobbiamo renderci. Anch'io, io sono innamorato dei presidenti tifosi, dei presidenti che facevano dei sacrifici terribili per non vendere i calciatori più forti. Mi verrebbero in mente tanti esempi, però parlando di Firenze mi viene in mente Giancarlo Di Antognoni. Insomma, è una cosa che dobbiamo rassegnarci, non è più così. Non è più così.
No,
non c'è niente da fare.
Però Nico Gonzalez a questo punto mi viene a dire solo 35 milioni, perché è vero che ha
esatto.
molti infortuni, però se Mudrik ne vale 100, insomma.
Sinceramente faccio fatica. Questo Mudrik sarà un fenomeno. Io non ne rimasi estasiato, voglio dire, come non rimasi estasiato da Anthony per 100 milioni allo United, come non sono estasiato quando vedo giocare quello lì con la fascetta in testa nel City, che hanno pagato 117 milioni di euro. Cioè, probabile che se addirittura qualcuno l'ha paragonato a Totti, Grealish, probabilmente non mi sono accorto che Totti ha giocato nella sua vita anche a hockey su Prato, perché non vedo che paragone ci possa essere. Però non lo so, probabilmente sono delle cose che a noi sfuggono, perché non possiamo essere, cioè non posso essere intelligente io e gli altri tutti stupidi, sarà sicuramente il contrario, che non capisco, e quindi mi piacerebbe capire tutto qua.
In conclusione, Nico Gonzalez secondo te può valere anche più di 35 milioni nel futuro, magari non ora, allora,
nel nostro campionato 35 milioni per Nico Gonzalez in questo momento mi sembrano, ma per quei personaggi lì, se rispetto alle cifre che spendono per altri, altro che 35 milioni. Io questo dico, tutto qua. Ecco perché bisogna rassegnarsi al fatto che può arrivare uno con una valigia piena di con decine di milioni dentro e dire al presidente cosa facciamo, dire a Gio Barone cosa facciamo, e lì ci devi pensare e non c'è niente da fare.